diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita. A cura di Ennio Battista.
E un buongiorno a voi tutti, amiche e amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Un saluto a Ennio Battista della rivista Vita e Salute. Buongiorno Ennio.
Buongiorno a voi, ben ritrovati.
Allora, siamo tornati in diretta dopo il periodo estivo, dopo le vacanze. Speriamo che le tue vacanze siano state belle come quelle dei nostri ascoltatori. Però torniamo a parlare anche di cose che sono avvenute nel periodo estivo. In particolare ho di fronte a me un articolo di Repubblica, vediamo quando risale, al 6 settembre, quindi abbastanza recente. Dunque il titolo: la scelta dei produttori dopo le polemiche, stop alle bibite zuccherate nelle scuole dell'Unione Europea. L'iniziativa volontaria riguarderà 50.000 istituti superiori e 40 milioni di studenti. Ghiselli dice: decisione importante, ma serve educazione alimentare che cominci in famiglia. Allora, per quanto riguarda l'educazione alimentare, credo che Vita e Salute abbia le carte in regola, perché è 50 anni che ci provate.
Anche di più, più di 60 anni.
Però, ecco, non basta l'educazione alimentare, anche se è condizione necessaria, perché occorre anche forse qualche sforzo da parte del legislatore o addirittura una autoregolamentazione da parte della grande industria. Niente soft drink nei distributori delle scuole secondarie europee, lo ha deciso UNESDA, l'industria europea dei produttori, tra i quali Coca-Cola, Fanta, Lipton, Oasis, Orangina, Pepsi, Schweppes e Sprite, insomma, che rimpiazzerà aranciate e vari tipi di cola con bevande senza zucchero o ipocaloriche, oltre ovviamente all'acqua. Una decisione volontaria, forse dettata anche dal clima ostile che si respira contro bevande zuccherate e zucchero in genere. Vita e Salute si è fatta promotrice anche di una proposta, insomma, di una raccolta di firme. Ecco, ci vuoi un po' dire?
Sì, queste sono delle notizie che generalmente a me personalmente, ma tutta la realtà in cui ci muoviamo come Vita e Salute Fondazione, ci fanno molto piacere. Qualche anno fa ideai la campagna Zucchero Giù e attraverso le attività della Fondazione Vita e Salute e della rivista abbiamo portato avanti questa opera di sensibilizzazione sui problemi dello zucchero, che in realtà è un pretesto per parlare del problema poi dell'obesità più in generale.
Poi credo che questa proposta in qualche maniera è stata almeno ascoltata anche in ambienti politici.
Sì, è stata una proposta che attraverso varie tappe intermedie è arrivata a essere presentata come mozione al governo lo scorso dicembre. Una mozione che prevedeva, tra le altre cose, anche delle campagne appunto di sensibilizzazione per la riduzione sensibile dello zucchero negli alimenti, soprattutto lì dove sono più consumati, cioè merendine, prodotti da colazione, bibite. Questa mozione, ricordo, è stata votata all'unanimità dal Parlamento italiano il 7 dicembre, se non ricordo male.
All'unanimità.
I cambiamenti sociali nei consumi spesso partono da un lavoro di sensibilizzazione della base, e non credo che sia casuale che proprio oggi, non qualche anno fa, i produttori abbiano fatto questa scelta volontaria, perché hanno visto l'aria brutta che tira intorno allo zucchero, quindi hanno cercato di fare una mossa che li possa anche rendere, come nella propria immagine pubblica, più accettabili, perché loro hanno preso di loro iniziativa, prima che magari arrivi qualcuno che lo faccia per legge, decidiamo noi di togliere le bibite zuccherate dai distributori automatici nelle scuole secondarie.
Allora, prima domanda, è una cosa seria questa? Cioè, veramente, quando andrò nella scuola di mio figlio domani non trovo più queste bibite, oppure...
Ora, diciamo, non è chiarissimo se questa iniziativa riguarderà tutte in maniera così unanime le scuole secondarie d'Europa. Si parla però inizialmente di una iniziativa pilota.
Qui si parla di 40 milioni di studenti.
Comunque 40 milioni di studenti, quindi... è una bella... ma io sono convinto che questa questa iniziativa sarà poi allargata a tappeto a tutte le realtà. Mi delude l'alternativa.
Ecco, perché?
Perché si parla in alternativa alle bevande zuccherate tradizionali di offrire bevande zero zuccheri, senza zucchero o cosiddette ipocaloriche. Generalmente queste bevande hanno al posto dello zucchero degli edulcoranti che non producono, sono definiti anche a zero calorie. Bene, ci sono due problemi però. Il primo è che comunque il gusto dolce in assoluto è un elemento che porta poi a desiderare gli alimenti dolci nel momento in cui tu ti abitui e ne fai un uso periodico, se non costante. E quindi ti porta comunque bene o male lo stesso a ricercare alimenti dolci, quindi anche poi zuccherati, se non sono le bibite saranno altro. Seconda cosa, attraverso degli studi che negli ultimi anni sono sorti, e di questo se ne parla ancora molto poco, ma Vita e Salute però lo ha fatto invece, il dolce in quanto gusto comunque produce dei cambiamenti a livello biochimico, nel senso che il cervello, arrivando al cervello lo stimolo dolce, cosa fa? Agisce come quando noi normalmente mangiamo qualcosa di zuccherato e quindi fa in modo che le cellule assorbano glucosio in maniera comunque elevata, anche se noi diciamo in quel momento stiamo bevendo bibite senza zucchero. Questo significa che l'assorbimento del glucosio in generale sarà comunque elevato. E quindi cosa succede quando si alza la glicemia, quindi gli zuccheri nel sangue? Che interviene l'insulina per riportare all'equilibrio l'organismo. Questa produzione di insulina alla lunga crea delle problematiche a livello ormonale e che fa un po' da purtroppo preludio negli anni, ovviamente si parla di abitudini di questo tipo, protratte negli anni a malattie anche gravi.
Ecco, questo
è il punto,
è il punto, perché forse non tutti hanno chiaro qual è il problema delle bevande zuccherate.
Beh, insomma, alla base dell'obesità, che è un fenomeno che attraversa tutto l'Occidente e in qualche modo sta anche interessando sempre più i paesi emergenti, è legato anche al consumo di bevande zuccherate, non solo evidentemente, ma anche al consumo di bevande zuccherate. E che colpisce? Soprattutto i bambini. Allora, i bambini obesi oggi diventeranno adulti ammalati un domani. E noi dobbiamo agire per tempo e velocemente. Si è visto appunto che agendo su alcuni fattori, come appunto riducendo gli alimenti calorici, soprattutto a base di dolcificanti o comunque di zuccheri, si riduce anche la percentuale di bambini e adulti obesi. È interessante quello che sta avvenendo, per esempio, in Messico e in altri paesi, dove, e viene anche ricordato nell'articolo di Repubblica, è stata istituita una tassa particolare sui soft drink, cioè sulle bevande zuccherate. Questa tassa ha prodotto prezzi più alti di questi articoli, di queste bibite, colpendo, diciamo in questo senso dico positivamente, colpendo le fasce più deboli economicamente della popolazione. Cioè, in altre parole, prezzi più cari significa che chi ha meno soldi non tenderà a comprare le bibite zuccherate.
O ne compra meno.
Diciamo. O comunque ne compra meno. Ricordo un altro dato molto importante. L'obesità è più diffusa nelle fasce più deboli della popolazione. Uno dirà, ma come? Che mangiano più di quelli che hanno soldi? No.
Mangiano peggio,
mm-hmm. Comprano alimenti più economici e spesso alimento economico corrisponde, certo, a alimento di cattivissima qualità nutrizionale.
Poi noi parliamo di mangiare peggio, in realtà qui la responsabilità maggiore o comunque una responsabilità molto importante dell'obesità è proprio delle bevande, quindi
sì,
più che
sì.
Mangiare peggio, bevono peggio.
Bevono peggio, ricordiamo che in alcuni paesi appunto dove c'è anche una presenza massiccia di multinazionali produttrici di varie bibite gassate e zuccherate, si usano queste bibite come segno anche di sottolineature, di eventi, di festività, cioè ha preso il posto di altre tradizioni e purtroppo a questi fenomeni si accompagnano poi quelli salutistici, cioè vediamo crescere sempre più ampie fasce di popolazione obese che si ammalano. si ammalano di più. E questo, ripeto, soprattutto nelle fasce più deboli, più povere. Quindi aumentare le tasse di questi prodotti sarebbe uno di quei provvedimenti più immediati anche nel paese occidentale.
Ma sarebbero provvedimenti popolari questi? Perché insomma un politico se la deve porre anche questa domanda.
Se viene comunicato giustamente e correttamente, credo proprio di sì, anche perché, parliamoci chiaro, uno dei problemi delle bevande zuccherate è che ci fa ingurgitare calorie vuote, cosiddette, cioè noi prendiamo tante calorie sentendo comunque fame, cioè nel senso che non ci saziano, quindi noi tendiamo poi a mangiare comunque tanto, abbiamo già ingurgitato calorie elevate e quindi c'è un circolo
un disordine alimentare
che si viene a creare. Per cui io sarei favorevole a introdurre anche una tassa in Italia. È stato tentato dal recente passato, ma appunto con scarsi risultati, proprio per quello che anche dicevi tu, si rischia di essere impopolare. Però in Francia questo si è fatto, quindi non è che dobbiamo guardare molto lontano come esempio.
Forse dobbiamo anche considerare con diciamo l'aumento dell'età media della popolazione, avere una popolazione che invecchia male significa anche un onere per la collettività, per lo Stato, non indifferente.
È enorme.
Insomma, poi alla fine chi paga per la gente che si ammala rimane malata per parecchi anni,
sì.
Insomma, per cui
questo è un punto nevralgico quello che tu dici. Infatti il discorso della media dell'aspettativa di vita che aumenta generalmente la speranza di vita aumenta, anche se negli ultimi anni c'è piccola controtendenza, però quello che purtroppo sta aumentando è il numero di anni di malattia. Cioè io vivo magari 10 anni di più rispetto agli anni 50, però sono magari 7-8 anni ammalato in più rispetto a un tempo. Cosa significa questo? Innanzitutto cattiva qualità di vita. Secondo, costi sociali da sostenere che vanno sempre più riducendosi perché aumenta la popolazione anziana. Terzo, si rischia il collasso finanziario. E quindi poi alla fine ci sarà davvero una selezione, non dico naturale, perché poi chi potrà riuscirà comunque a trovare risorse per lo meno sostenere la propria esistenza. Chi non potrà accedere, come grazie a Dio ancora si può fare, a strutture pubbliche che possono offrire sufficienti qualità di intervento a pochissimi o se no a zero, sarà sempre più difficile, a zero spese sarà sempre più difficile, quindi chi non potrà si troverà ancora male. Per questo la prevenzione è importante a vari livelli, per la salute e per lo sviluppo economico corretto delle società.
Prima di uno stacco musicale, ricordo che questo è un argomento spesso affrontato dalla rivista Vita e Salute. Possiamo offrire una copia in omaggio a quanti ce ne faranno richiesta telefonandoci allo 055 41 40 40. Ripeto, 055 41 40 40 per avere una copia di Vita e Salute gratuita, senza alcun impegno, a casa vostra.
Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita. A cura di Ennio Battista.
Come di consueto, terminiamo questo angolo di Vita e Salute con un riferimento alle bufale che girano, ora le chiamano fake news,
sì,
che riguardano anche gli argomenti di tipo sanitario. Oggi io vedo che Vita e Salute, perché c'ha proprio un angolo dedicato a questo argomento, si parla di potassio nelle banane. È vero oppure è una bufala?
No, allora, le banane contengono potassio. Allora, diciamo subito una prima certezza. Quello che noi in questa rubrica che pubblichiamo sia online che su cartaceo vogliamo a volte segnalare è una credenza veramente sballata oppure una credenza che come dire sopravvaluta eccessivamente un certo tipo di elemento, in questo caso le banane, che sono spesso indicate come un frutto con un primato assoluto in questo caso di potassio. Ecco, è da anni che la scienza dell'alimentazione cerca un po' di ridimensionare questo discorso, che comunque risulta sempre difficile da scardinare. È un mito E purtroppo un mito duro da morire. Ricordiamo che il potassio è importante, è un elemento importante perché diciamo è legato un po' alla regolazione della pressione, aiuta a prevenire i crampi, quindi è legato un po' alla funzionalità muscolare, alla contrattilità muscolare, è alleato al sistema nervoso, quindi insomma è un minerale molto importante. Però diciamo subito che le banane sono al nono posto di questa classifica.
E come mai allora si ritrovano
sul potassio? Probabilmente complici mass media che nel passato hanno ritratto, poi complici mass media fino a un certo punto, se chi è appassionato di tennis e che non è giovanissimo si ricorda magari Bjorn Borg, e si ricorda come Borg era uno che usava periodicamente nelle pause tra un set e l'altro, tra un game e l'altro, prendere una banana per recuperare il dispendio
di
potassio.
Quindi è lui il creatore della fake news.
Però poverino, non diamogli tutta questa responsabilità, però da qui si sanno poi i modelli di comportamento, come appunto un campione sportivo, hanno molta presa sul pubblico, e da lì poi, ma poi ricordo anche altri tennisti che usavano la stessa cosa.
Vabbè, quindi la banana è l'ottavo posto?
Al nono posto.
Chi c'è al primo posto?
Primo posto ci stanno gli spinaci crudi, la rucola, i cavolini crudi e anche il kiwi, che hanno la leadership
per il potassio
tra gli ortaggi e la frutta fresca per quanto riguarda il potassio.
Il potassio, che è un elemento importante.
Sì, come dicevo prima, aiuta a mantenere la pressione sanguigna in valori corretti.
Quindi
agisce sulla contrattilità muscolare, alleato del sistema nervoso, un minerale importantissimo.
Ecco, però le banane sono comunque un frutto molto interessante, diciamo.
Ma guarda, le banane hanno qualche criticità per altri elementi, perché possono addirittura aumentare la glicemia del sangue, quindi avere anche un alto indice glicemico, quindi non facciamo un abuso.
Ok, quindi una cosa equilibrata.
Teniamo conto che le banane nascono in ambienti molto diverse dal nostro, quindi vuol dire che sono adatte a un certo tipo di habitat, e noi dovremmo sempre un po' tener conto di quello che è.
Va bene, allora l'ecosistema. Ringraziamo Ennio Battista della rivista Vita e Salute. Ricordo che avete la possibilità di richiederci una copia in omaggio chiamandoci allo 055 41 40 40, una copia di Vita e Salute, così senza alcun impegno. Chiamateci qui a RWS 055 41 40 40. E quindi appuntamento con te, Ennio, che voi amici in ascolto per la prossima settimana.
Esatto.
A presto.
Avete ascoltato? Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita. A cura di Ennio Battista.